Volevo chiedere di spiegarci meglio cosa ha percepito quando ha ricevuto quella frase cambiando io cambierete il mondo intero. L'abbiamo ripetuta un sacco di volte negli anni questa frase, però soltanto ieri ci ha toccato, sono anni così, però ieri hai ricevuto un messaggio più chiaro del solito. Spiegaci un attimo cosa hai percepito. Quindi può nascere la convinzione che è inutile cercare di cambiare gli altri o le circostanze. Cambiando noi, cioè aggrappandoci a Gesù, trovando la sua persona, la sua guida, scopriamo un modo nuovo di affrontare le cose e una capacità di assorbire ciò che il mondo produce in modo notevole, assorbirlo bene senza che ci produca dei grossi condizionamenti. Quindi la realtà della vita ci condiziona più o meno pesantemente, a seconda di come siamo fatti noi. E quindi vorremmo cambiare sia le persone che le circostanze, ma questo non è possibile. Però se cambia la mia percezione del mondo esterno, se cambia l'importanza che io do alle cose e alle persone, cambia tutto ovviamente. Quindi questo cambiamento si può ottenere soltanto in Gesù. Quindi potremmo dire che è inutile prendersela, questo in linea di massima, e poi ci sono difficoltà particolari, è inutile prendersela con il mondo, con la gente, con le circostanze, è inutile. È più efficace prendersela con se stessi, per essere come siamo. E qui ci vuole, non lo so, un po' di luce, qualcuno che te lo dica, un po' di umiltà, eccetera, eccetera. Quindi prendercela con noi stessi per essere come siamo. Qualche breve considerazione? Vediamo giustamente come il Signore reagisce di fronte alla realtà della vita. E al modo come la gente si comporta nei suoi confronti. Il Signore disse ancora, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ma egli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia rinnegato 3 volte di conoscermi. Il Signore avvisa Pietro che di lì a poco lo avrebbe rinnegato 3 volte. Avrebbe avuto un momento di defaillance, di crisi, una tentazione per lui forte, incapace e troppo forte per poterla affrontare. Però quello che ci interessa vedere qui in questo breve passaggio è che pur avendo Gesù la percezione che Pietro lo avrebbe rinnegato, dopo 3 anni di vita in comune, dopo tanti benefici che il Signore aveva offerto a Pietro, dopo 3 anni passati in totale consacrazione ai suoi discepoli, tra cui anche Pietro, quindi vedendo questa attitudine impensabile che Pietro avrebbe avuto di lì a poco, Gesù non è concentrato sulla ferita che ciò gli avrebbe prodotto. Non ha detto, malgrado io sia rimasto con te 3 anni, mi sia consacrato una vita per dimostrarti le cose del cielo, malgrado i miei sforzi, la mia pazienza, la mia perseveranza, tu mi farai una cosa inaccettabile. Quindi Gesù non è concentrato sulla sua persona, sul male che avrebbe ricevuto da questo atteggiamento di Pietro. Non ha una reazione di persona ferita o amareggiata o delusa, cosa normale del resto, ma è preoccupato per Pietro. Siccome io ho visto che tu avresti dovuto affrontare una tentazione forte che ti portava addirittura a rinnegarmi 3 volte, io ho pregato per te perché sono preoccupato per te. Perché temo che tu ti possa perdere. non ha visto per nulla l'offesa subita, ma ha visto il fatto che Pietro poteva perdersi in conseguenza di quella tentazione forte a cui doveva andare incontro. Abbiamo un'attitudine per noi umani impensabile. Cioè Gesù che è preoccupato per l'offensore e non è preoccupato per l'offesa ricevuta. Quindi gli occhi puntati sull'altro, non su se stesso. Questo è il grosso cambiamento che il Signore ci vuole offrirti. Essere sempre meno condizionati da quello che succede intorno a noi. Per lasciarci governare dalla giustizia di Dio. Sappiamo che la giustizia di Dio non è un insieme di leggi che Dio vuole assolutamente che vengano rispettate perché a Lui piace così, ma la giustizia di Dio rappresenta ciò che è giusto per noi, ciò che è utile per noi, ciò che fa del bene a noi. Devo vederla anch'io in questi termini. Dio mi dice ciò che è giusto per me, ciò che mi fa del bene. E Dio dice perdona. 70 volte 7 mi invita al perdono. Mi invita a non concentrarmi sulla ferita che un certo comportamento potrebbe produrre. Avere un atteggiamento di cancellazione di quell'offesa. Come se non fosse mai venuta. Ma perché ciò avvenga, devo diventare una persona, grazie a Cristo, capace di non farsi condizionare dalla realtà che la circonda. Quindi ciò che potrebbe essere per una persona un'offesa, per me non diventa più tale. Non è nulla. E scatta automaticamente il perdono, la misericordia, per la persona che ha agito malamente. È importante anche renderci conto che Gesù, nella sua missione, nella sostanza della sua essenza, è preoccupato per la nostra condizione e non è concentrato su cosa produce una mia azione sulla sua vita. Noi spesso siamo condizionati dal desiderio di essere graditi. Avere la sensazione che Gesù ci guardi con uno sguardo di gradimento per aver fatto un'azione che gli è piaciuta, che lo ha soddisfatto. Ma se noi pensiamo così, non conosciamo Gesù Cristo, non siamo entrati ancora in un rapporto vero con Lui. Gesù non è interessato a che io mi comporti in un modo che a lui faccia piacere, ma Gesù è teso, è interessato a farmi intendere le cose affinché io non cada in tentazione e non diventi preda del demonio. Gesù è preoccupato per la mia realtà personale, per dove mi può portare il mio atteggiamento. Un mio comportamento, che conseguenze può avere nella mia vita un mio atteggiamento. Quindi vuole cercare di aiutarmi per non lasciarmi trascinare in un baratro, per non comprendere la realtà e il tipo di rapporto che ci deve essere fra me e il Signore. Grazie al cielo. Io non sono più preoccupato di offendere né Dio, né lo Spirito Santo, né Gesù Cristo. Perché so che loro non si offendono. Sentirsi offeso è un fatto prettamente umano. È un limite umano. Dio non si sente ferito da nulla. E Gesù nemmeno. Sono liberi, grazie al cielo. E questa libertà vorrebbero concedere anche a noi. Come faccio io a sentirmi in un certo senso indifferente di fronte a certe parole che mi vengono rivolte? Perché Gesù è indifferente. Gesù non è condizionato, non è feribile. Gesù è libero, sano. e vuole trasmettere a me questa visione, questo modo di interpretare la vita, le relazioni. Quindi è importante che noi cancelliamo dalla mente il concetto di dover gradire Dio, e cancellare dalla mente anche l'ansia che ci viene se pensiamo di fare una cosa che non piacerà a Dio, sentirci poi di conseguenza in colpa per questo, cercando poi di rimediare facendo questa cosa, digiunando, catena di preghiera o cenere sulla testa. Gesù è preoccupato per noi, e qui lo rivela a Pietro: io sono preoccupato per te perché passerai per una prova difficile, quindi ho pregato perché la tua fede non venga meno. Voleva incoraggiarlo, fagli notare che era dalla sua parte, che non doveva lasciarsi subissare dal senso di colpa, di indegnità. Voleva dargli una visione corretta del rapporto che c'era tra lui, tra Gesù e i suoi discepoli. Questo è quello che Gesù vorrebbe trasmetterci tutti i giorni, questa relazione sana e corretta tra noi e lui. Lui non è interessato o non punta il dito sui nostri errori, sui nostri sbagli, perché sennò sarebbe sempre lì col braccio in questa situazione. Potrebbe venire un crampo. Non è interessato a questo, ma è interessato a liberarci da tutto ciò che c'è di ostacolo, che ci impedisce lo sviluppo, la crescita, la nostra emancipazione, la nostra guarigione e libertà. Di questo è preoccupato, non di se mi comporto bene o male. Quindi avere questo concetto nella testa è importantissimo, già produce guarigione. Avere Gesù per me e non contro di me. Chiunque verrà a me non lo caccerò fuori. Abbiamo un sommo sacerdote in grado di comprendere la nostra condizione. Non è venuto a condannare, ma a salvare, a liberarci. Quindi non ci guarderà mai con un occhio di accusa, di condanna o di rifiuto. Non ci farà forse notare il comportamento sbagliato, perché lui desidera portarci al di sopra di quel comportamento, di portarci a liberarci da quella condizione negativa. E vuole che noi lo sappiamo, ce lo mettiamo nella testa. E lo dice anche Pietro: guarda che io sono con te, ho già pregato per te. Ma Pietro naturalmente non, questo messaggio non lo riceve, lo offende in un certo senso. Dice: non c'è bisogno che tu preghi per me, perché io non ti rinnegherò mai. E quando cercò di lavargli i piedi, dice: no, più i piedi a me non li lavo. Ci può essere qualcuno che, sospinto da un complesso di perfezionismo, non potrà mai accettare di sbagliare. E di conseguenza non potrà mai neanche accettare o vedere un Gesù che è con lui anche quando sbaglierà. E quindi ha un rapporto malsano con questo. Non potendo accettare di sbagliare, perché naturalmente teme un grande rifiuto, si sforzerà di essere perfetto, non ammetterà mai di aver sbagliato, non cercherà mai il perdono del Signore. Ed è facile che si lasci dominare da un principio distruttivo, che lo porterà lontano da Gesù. Pietro quindi tenderebbe a non vedere un Cristo misericordioso, perché non ammette di essere un peccatore, uno che possa arrivare a commettere certi errori, uno che pensa di essere in grado di gradire le richieste di Dio, e quindi non riesce a concepire un rapporto con un Cristo che è misericordioso, compassionevole, pronto a perdonarlo, accettarlo, comunque aiutarlo a superare quella fase. E questo è un grosso pericolo. Ecco l'importanza di vederci per quello che siamo. Di essere pronti a capire che da noi può uscire qualsiasi cosa, anche la peggiore. Non stupirsi di nulla, non chiuderci per paura. Poi succede quello che Gesù aveva visto, oggetto dell'avviso a Pietro: guarda che tu ti comporterai così, ma io sarò con te, ho pregato per te, non ti rinnegherò, non ti rifiuterò lo stesso. Devi saperlo che io sono per te comunque, devi comprenderlo, capirlo, fissartelo nella mente, perché il giorno che ne avrai bisogno potrai godere di quanto ti ho fatto capire oggi. Quindi Pietro ovviamente rinnega il Signore una volta, è talmente forte il legame che lo sta condizionando in quel momento da non rendersi conto di quello che sta facendo. Trattava di salvare la propria vita, non era una cosa di poco conto. E potremmo dire anche di salvare la propria giustizia, ciò che io ritengo essere giusto per me. Un legame forte, forte. Qui teme di essere incarcerato, torturato e ucciso. E quindi giura di non conoscere Gesù. E non si rende conto di quello che sta facendo. Perché poi lo rinnega una seconda volta. Ma lo rinnega in maniera convincente. Ma anche la seconda volta non si rende ancora conto di quello che sta facendo. Ci sono tanti legami così forti dentro di noi, incredibilmente forti, da accecarci in un modo terrificante. Non per nulla la Bibbia dice che il diavolo ci ha accecato le menti. Mi domando, ma come è possibile arrivare a un punto di essere accecati, non rendersi conto? Io rimango un po' amareggiato da questo. Nel vedere un essere umano diventare un burattino, dominato in maniera totale, e non se ne rende conto. Pietro non si rende conto, sta rinnegando il Signore, il suo maestro, quello che pochi anni fa ha detto: io ti amo, ti andrò per te fino alla morte. Lo sta rinnegando e non se ne rende conto. Sta salvando la sua vita. Quello che più gli preme è salvare la sua vita, liberarsi da quella situazione che poteva portarlo in galera, alla tortura e alla morte. L'amore per se stesso è più forte dell'amore per Cristo. Sta salvando se stesso. Sta combattendo per salvare se stesso. Anche noi vogliamo salvare noi stessi. Da un modo di pensare, di essere, di agire. Da delle convinzioni. Da quello che pensiamo essere buono e giusto per noi. Vogliamo salvare questo. E lottiamo contro Dio. E non ce ne rendiamo conto. Questo è grave. Sta rinnegando il maestro che ama. Non è che gli fosse indifferente Gesù. Gli voleva anche bene. Ma salvare se stesso, la sua vita, era più importante dell'amore per Cristo. Salvare ciò che per noi è giusto è più importante del Cristo, della verità. Sono legami terrificanti che ci portano a fare cose odiose. Passata circa un'ora, lo rinnega una volta. Poco dopo, lo rinnega la seconda. Rinnega una volta, poco dopo la seconda, non ha avuto tempo di pensare. La parola, qui se la leggiamo bene,
faccia finta.
Non fa di faccia finta. Poi dice, chi se ne accorge? Passata un'ora.
Cosa vuol dire passata un'ora? Ha avuto 60 minuti per valutare ciò che ha fatto e ciò che ha detto. Non l'hanno preso così, all'improvviso. Non ha reagito emotivamente. È passata un'ora, 60 minuti.
Ha avuto modo di pensare, di ragionare, di riflettere. Ma non l'ha fatto. Il legame era troppo forte. Salvare se stesso era troppo importante per lui. E non se ne rendeva conto. Stava rinnegando la verità, l'unica via possibile di salvezza. La stava rinnegando. Rinnegava 3 anni di vita, di testimonianza. Ma non se ne rendeva conto. Ha avuto un'ora per pensarci. C'è chi ha anni per pensarci. Ma un'ora basta. Per sapere quello che stiamo facendo e dicendo e pensando. Passato un'ora, un altro affermava con insistenza, dicendo in verità anche questo era con lui, perché Galileo. Ma Pietro disse, o uomo, non so quello che dice. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. Dico, non si è reso conto possibile. Disse 2 volte di non conoscere Gesù, non si rese conto di quello che aveva detto. Possibile questo? Ma voi potete credere veramente che Pietro non si rese conto di quello che aveva detto? Ma certo che sapeva quello che aveva detto. Non è che ha parlato un altro lontano 1 chilometro, ha parlato lui, la sua bocca. Ha detto delle cose che lui ha sentito, non può non averle sentite ciò che lui, le cose che ha detto. È che non gli sono entrate nel cuore. Sapeva cosa aveva detto. Ma la volontà di salvare la sua vita era più forte di qualsiasi altra considerazione, e pur sapendo quello che aveva detto, ha continuato a persistere sulla sua posizione. Talmente forte questo legame, condizionante e schiavizzante. Ma non può non essersi reso conto di cosa ha detto. Non l'ha voluto ammettere, questo è il punto. Perché voleva salvare la sua vita. È una sua giustizia, è quello che volete voi. Lo sapeva, ma non lo voleva ammettere. Perché più importante per lui era salvare se stesso in quel momento. E lì ha continuato, la 3ª volta dopo un'ora dice, non lo conosco, non so chi sia. E il Signore voltatosi, guardò, mi viene da piangere. E il Signore voltatosi guardò Pietro. Mi sembra di essere dentro me. E Pietro si ricordò, si rese conto, capì, si pentì, si odiò. Perché se tu non ti odi non cambierai mai. Se tu non rinneghi chi sei, non cambierai mai. Se non hai schifo di chi sei, non cambierai mai. Serve anche l'intervento divino. Ma se non ti lasci guardare dentro, non c'è più tempo. Posso elevare una barriera impenetrabile, anche a Dio. Gesù lo guardò e Pietro vide quello sguardo. Quanto è importante lo sguardo, gli occhi, la lampada del corpo. A volte io faccio il pastore e guardo una persona e so già quello che penso. So già se è aperto o se è chiuso, ma lo capite anche voi adesso. Sappiamo già se è aperto o se è chiuso, se sta pensando a quello che sta dicendo oppure no, se la mente dice dove, poi si vede subito. L'occhio non può negare chi sei. Dovresti stare con gli occhi chiusi sempre, per non farti vedere. Perché non si possa capire chi sei e cosa pensi. L'occhio, la lampada del corpo, non può, diciamo, per quanto uno si sforzi per dimostrare quello che non è, l'occhio non, difficilmente inganna. È una lampada piantata lì così. Che non possiamo spegnere. E Pietro vide in quello sguardo un qualcosa che non poteva rinnegare. L'ho compreso veramente. Uscì e pianse amaramente. Che bella scena questa. Amaramente vuol dire che si pentì di essere quello che era. Accettò la sua miseria interiore. Accettò di avere un animo negativo, peccaminoso, meschino, egocentrico. Lì cambiò la sua vita. A tal punto che poi riuscì ad accettare la morte come martire e fu un grande predicatore di quell'epoca. Sacrificò la sua vita per Gesù Cristo. Manifestò vero amore per Gesù. Ve l'ho già detto altre volte nel passato, mi piace ogni tanto rivedere dei film tipo con uno. Mi piace moltissimo. E la scena che preferisco di tutto il film, ve l'ho già detto altre volte, è quando Benur arriva a Nazareth, dove abita Gesù, il quale sta lavorando in falegnameria. Benur corre alla fonte a dissetarsi, ma il centurione glielo impedisce. È un prigioniero speciale, non può venire. Vediamo il volto disperato di Benù. Riescono, sono attori bravi, riescono a farci capire veramente un certo stato d'animo. Allora Gesù esce, prende una ciotola, va alla fonte, la riempie, gliela porge a Benù, il quale beve con avidità, inassetato. E pensavo anche alla, diciamo, alla parabola della moltiplicazione dei pani, dove la gente segue Gesù per 3 giorni, incurante di non avere nulla da mangiare. Tanto venivano saziati dalle parole che ascoltavano. Si erano dimenticati persino che dovevano mangiare, o seguivano ammaliati da quello che lui diceva, da quello che usciva dalla sua bocca. C'erano momenti in cui rischiavano di crollare tutti, sfiniti. La fame di Cristo, delle parole di Cristo. Il Benur beve, no? Con avidità. Arriva il centurione, vuole colpire questa persona che oda, dare da bere a Benù contro gli ordini ricevuti. Vediamo che alza la frusta e poi tutto rimane concentrato sul centurione. Vediamo questo sguardo che rimane così sospeso nel vuoto, in edificio, bloccato, paralizzato. Avendo una visione, sta reagendo in un modo, poi se no, non osa colpire Gesù e lascia che Benur veda lo sguardo, l'importanza di uno sguardo, incrociare gli occhi di Gesù Cristo, la cosa migliore che ti possa capitare nella vita.
un momento che non potrai dimenticare mai. Gesù vede questo sguardo, non lo dimenticherà mai più nella sua vita. Esce e piange amaramente, si pente, cambia radicalmente, si rende conto della sua natura meschina, opprobriosa, diabolica. Gesù non soltanto però promette di non considerare un eventuale errore. Noi a volte diciamo adesso, ma dai, succederà questo qui, pazienza, però quando ti succede, crolli, amate, ti arrabbi, diventi nervoso. Gesù, anche Pietro promise, io per te, Signore, andrei anche alla morte, poi invece rinnegò il Signore. Una cosa è promettere, una cosa puoi fare, insomma, Gesù invece promette, dice, ma ha anche fatto, l'ha guardato con compassione, con amore, lo stesso, anche nel momento preciso in cui è successo quello che aveva già previsto. Gesù promette, ma anche mantiene. Noi promettiamo, poi cosa siamo da Dio? Io, Signore, per te, poi quando capita l'occasione ti saluto. Cosa di paglia? Si manifesta la nostra debolezza, la nostra umanità. Ma io mica me la prendo perché sono così e basta. Quindi Gesù ha promesso che lo avrebbe perdonato, che sarebbe stato con lui, pregato per la sua anima, perché temeva che potesse crollare in quel momento, cadere, finire nella bocca del demonio. E da quel giorno in poi immagino che Pietro non si sentì mai più in colpa, perché sperimentò l'amore di Cristo, il perdono di Cristo, e lo fece suo, come grazie al cielo l'ho fatto mio. E vorrei che tutti quanti fossimo così, incrociare lo sguardo di Gesù, uno sguardo che ci dice: io sono per te, io sono con te, sono qua per salvarti, non per condannarti, per liberarti, per guarirti. Lasciati guardare dentro, abbatti quella barriera insormontabile che hai creato, riconosci la tua meschinità, perché sennò più in là non si va. Accetta di cambiare, il Signore farà l'opera. E Pietro cambiò da quel giorno, tutta la sua baldanza crollò, la fiducia in se stesso finì, l'orgoglio di pensare di essere in grado di servire Dio crollò miseramente e imparò a entrare nel riposo del Signore, a lasciare che fosse Lui a governare la sua vita, a indicargli le cose, a fargli comprendere ciò che era buono, ciò che era giusto, lasciare governare Gesù. Cosa c'è di meglio per noi? Ma in noi c'è una forte resistenza anche da credere, per tante ragioni, legame, orgoglio, quello che volete voi, convinzione. Per concludere, noi siamo quello che siamo, non stupiamoci di scoprire chi siamo, perché forse non sappiamo ancora veramente chi siamo, ma il Signore lo sa. Lui dice: guarda che io ho visto, ma io ho pregato per te, voglio che veda anche tu. No, Signore, ma io guarda che non sarò mai così come dici tu. Allora levo la barriera. Non vedo, non avrò un rapporto sano e libero con Gesù. Non potrò godere della sua presenza, della sua azione liberatrice, non potrò godere di questo perché non voglio vedere, non voglio rendermi conto, non voglio scoprire chi sono io veramente. Penso di essere in grado di gradire comunque Dio perché voglio vedere un Dio propizio nei miei confronti, che è comunque propizio. Nel momento del massimo errore Gesù era propizio per Pietro, non gli era conto. Non lo ha rifiutato, non lo ha rimproverato, non gliel'ha fatta pagare.
non l'ha guardato con amore, te l'avevo detto io. Sei debole, contrario. Ma io lo so che sei così. Ma io sono qua per farti diventare forte, non per puntare il dito sulle tue debolezze, o per farti notare quanto sei fragile dentro, che non mi vai bene. Sono qui per farti diventare forte. La mia missione è farti diventare forte. Ma per diventare forte devi riconoscere le tue debolezze. Se no sarà impossibile per me, Gesù, aiutarti, entrare nel tuo cuore, liberarti e guarirti. Non potrai vedere il mio sguardo d'amore, che penetra in profondità, che soddisfa la tua anima, dà pace al tuo cuore. Non lo vedrai, non lo sentirai, non lo capirai. Sarà una grave perdita, perché non c'è nulla che possa eguagliarsi a quello sguardo. E all'azione di quello sguardo, così penetrante come una spada di fuoco. Pietro capì, speriamo di poter comprendere tutti noi, si sentì amato da Gesù, sentì che poteva accorrere a lui sempre, si liberò del senso di rifiuto, perché peggio di così non poteva fare. Vide un Gesù favorevole, propizio, amico, a cui poteva rivolgersi sempre, a cui poteva farsi vedere com'era sempre, abbattendo ogni barriera di pregiudizio e di paura di essere rifiutato, mostrando quello che si è veramente. Il Signore è preoccupato per noi, per ciò che può produrre un nostro comportamento, vuole impedire che possiamo andare in bocca al demonio, però vuole che noi riconosciamo quello che lui ci dice, vuole che prendiamo seriamente i suoi avvisi, fatti nostri, evitando quindi anche i sensi di colpa inutili, sforzi inutili, quanti sforzi si fanno, inutili. Le opere buone sono già state preparate in Cristo. Basta attingere a Lui. Aver libertà di attingere a Gesù, tutto è già stato fatto in Lui. Lasciare libertà a Gesù significa fare ciò che Dio ha previsto per noi. Lasciare libertà a Cristo. Non avendo più ostacoli fra noi e Lui, di nessun tipo, di giustizia propria, di orgoglio, di bisogno di sentirsi gradito e accettato. Abbattere questi ostacoli per avere un rapporto sano e libero con Gesù e godere veramente della sua presenza.